la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti, buongiorno, buongiorno da Chiara Brilli e dalla redazione di Controradio, la nostra newsline di oggi, martedì 4 novembre, che apriamo subito con uno sguardo all'evoluzione meteorologica, con situazione di sostanziale stabilità per questi giorni, poi ne sapremo di più per il fine settimana, ma intanto Roberto Vallorani dall'AMA, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Allora, c'è bel tempo, questa è una cifra che insomma ci teniamo stretta per questi primi giorni di settimana.
Sì, alta pressione e tempo stabile almeno fino alla giornata di giovedì, poi sì, sembra che una perturbazione atlantica entri in area mediterranea, al momento la sua traiettoria, per quanto non di facilissima previsione, sembra andare a interessare maggiormente il sud della nostra penisola, soprattutto le aree tirreniche a sud del Lazio, per intendersi la Toscana tra venerdì e domenica sembra solo marginalmente interessata, però sono minimi questi che tendono a isolarsi in area mediterranea, quindi la loro traiettoria non è mai facilmente predicibile dai modelli matematici, quindi ci aggiorneremo meglio sicuramente nei prossimi giorni.
Per quanto riguarda le temperature, Vallorani, c'è stato un calo da questa mattina?
Sì, aria più frizzante questa mattina in virtù del calo dei venti, dell'assenza di nubi durante le ore notturne, sono valori che oscillano attorno ai 2-5 gradi in pianura, 2 gradi nelle vallate diciamo più strette dell'interno, alcune vallate del Chianti, dell'Aretino, comunque valori non particolarmente bassi, domani mattina più o meno saranno uguali o leggermente inferiori, ma insomma senza gelate, anche se non andremo molto lontano da 0 gradi in alcuni fondovalle dell'interno. I valori più alti ovviamente, come di consueto, lungo la fascia costiera, stamani anche 8-10 gradi le minime lungo la costa, mentre le massime saranno decisamente gradevoli, forse un grado meno di ieri, ma comunque sempre fino a 18-19 gradi, forse anche 20 gradi, sia nelle ore centrali di oggi che di domani, con il sole che farà da padrone.
Grazie, grazie a Vallorani, grazie all'AMA domattina. Una breve pausa e poi torniamo subito.
Il Teatro Reims, con la direzione artistica di Antonio Susini e la direzione musicale di Alessandro Gerini e con il contributo della Fondazione CR Firenze, apre la stagione con Agosto a Osage County di Tracy Letts, regia di Leonardo Cammonci, una commedia vincitrice del premio Pulitzer che con cinica ironia mette a nudo i conflitti generazionali e le disfunzioni delle famiglie contemporanee. E la 7, 8, 9 e 15 e 16 novembre al Teatro Reims di Firenze. Info e biglietti teatroreims.it. Torna a novembre il Monte Scudaio Film Fest. Dopo il debutto estivo, la nuova rassegna intitolata Il cinema d'autore si racconta, che approfondisce la relazione tra scrittura, immagine e autorialità alla presenza di critici, registi e studiosi. Venerdì 7 novembre alle 18 incontro con lo sceneggiatore e regista Leandro Giribaldi. Alle 19.30 per cena, alle 20.30 proiezione della Signora della Porta Accanto di François Truffaut. Conferenza, apericena e proiezione 10 euro. Info e prenotazione 348 4706 748.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. Polimusei.it. Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Doppio concerto al Circolo Il Progresso, venerdì 7 novembre alle 21.30, un'indimenticabile serata con due leggende della musica folk, Peter Case e Sid Griffin. Mercoledì 12 novembre alle 21.30 i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine, in concerto per il loro tour europeo. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Controradio.
Alle 8:10 le notizie principali di oggi che trovate in home page su controradio.it. Lo sprofondo viola, così l'abbiamo intitolato il contributo con il sociologo Pippo Russo rispetto alla crisi della Fiorentina, la notte più lunga, notizia che riprendiamo anche di taglio alto dalla Nazione. Frenetiche trattative al Viola Park per la rescissione del tecnico Pioli, nomi dei possibili sostituti e via via una situazione che si sta trascinando e ne seguiremo l'evoluzione. Fotonotizia storica riguarda l'alluvione di Firenze, i ricordi di Antonina Bargellini, la figlia del sindaco, e appunto il 59esimo anniversario oggi, ma anche la notizia arrivata dal Ministero della proroga dello stato di emergenza per le alluvioni del 2023, prorogato fino a dicembre. Ieri era l'anniversario delle principali alluvioni che nel novembre del 2023 colpirono la piana Fiorentina Pratese e non solo, e che hanno portato nuovamente in piazza i comitati. Ieri sono tornati a protestare sotto la prefettura del capoluogo regionale. Sentiamo Giovanni Mariotti del comitato Arca di Noè di Campi Bisenzio e il sindaco di Campi Bisenzio, uno dei comuni più colpiti due anni fa, Andrea Tagliaferri.
Gli storici non ci sono, perché 5.000 euro per la stragrande maggioranza dei casi ancora non sono arrivati, e qualcuno ha ricevuto i famosi 3.000 euro solo quest'estate. Cosa chiediamo? Chiediamo per questa ulteriore fase di contributi che venga concessa una proroga, perché la scadenza al 7 di novembre non consente tecnicamente, soprattutto per le perizie asseverate, di poter presentare la domanda. Chi non presenta la domanda entro venerdì è praticamente tagliato fuori. Il manifesto dei diritti degli alluvionati, siamo al momento 8 comitati e della Piana Fiorentina e anche con 16 nei Ravennate ad aver aderito, che è praticamente il frutto dell'esperienza di questi due anni in cui di diritti ne abbiamo visti pochi. Partecipazione, ascolto, dignità e quant'altro. Praticamente vogliamo con questo manifesto portare all'attenzione già oggi davanti al prefetto del governo quali sono le nostre difficoltà, soprattutto con gli enti locali.
Una scelta contro ogni buon senso, quella del governo di dare soltanto 60 giorni per la rendicontazione della ricognizione danni. Dopo oltre due anni che ci sono voluti per un'ordinanza commissariale, per un'ordinanza del ministero per assegnare le risorse per i ristori, dopo oltre due anni solo 60 giorni vengono dati ai cittadini per rendicontare questi ristori. Quindi oggi qua siamo a fianco dei cittadini per dire al ministero: date una proroga a questi 60 giorni.
Torneremo poi sulle alluvioni di ieri e di oggi con un focus dalle 9, molti ospiti anche su Controradio TV con Raffaele Palumbo. Torniamo al Michelangelo, apertura della Repubblica, alle altre scuole uniti contro gli accorpamenti. Docenti, studenti e genitori dello storico liceo di Via della Colonna, ieri sotto Palazzo Vecchio, protesta contro il rischio di perdere l'autonomia. La CGIL prepara una manifestazione sulle motivazioni di questa protesta che ha a che fare con il Michelangelo, ma anche con altri istituti e soprattutto con una problematica sistemica. Potete ascoltare l'intervista al professor Leoni del Michelangelo che abbiamo realizzato e che trovate su controradio.it. Tra poco affronteremo il tema della criminalità di strada, con cui apre il Corriere. In sicurezza Firenze sale ancora, ma vogliamo accendere un microfono anche sul caso di Sollicciano. Va sott'acqua, detenuti a piedi nudi per salvare scarpe e calze, piove a Sollicciano, fa acqua da tutte le parti. Dal Corriere Fiorentino, nelle pagine interne, l'associazione Pantagruel dice: inzuppati vestiti donati che sono custoditi in magazzino. Sollicciano, ci risiamo, i temporali che hanno colpito Firenze nei giorni scorsi hanno fatto allagare, come ormai da prassi, il penitenziario fiorentino. Non soltanto nei corridoi, e succede che molti detenuti siano costretti a camminare scalzi per non bagnarsi scarpe o calzini o armarsi di secchi e stracci. Abbiamo fatto il punto della situazione e raccolto la denuncia dell'associazione Pantagruel, uno dei volontari, Stefano Cecconi, ieri sera ai microfoni di Domenico Guarino.
Io entro da Sollicciano da 2 anni e purtroppo la settimana scorsa, con le piogge, alcuni nostri volontari mi hanno chiamato dicendo che pioveva dentro il carcere e quindi i detenuti, gli agenti di polizia penitenziaria, il personale sanitario viveva con i secchi e noi nel nostro magazzino, dove ci sono i nostri vestiti e poi distribuiamo i vestiti, rischiamo sempre di dover buttare via qualche cosa perché si inzuppa d'acqua, perché il tetto del magazzino purtroppo ha copiose perdite di acqua quando piove. Quindi materialmente purtroppo i detenuti vivono nell'acqua e anche gli agenti e il personale sanitario. Io non smetto mai di dire che non dobbiamo smettere di indignarsi, perché indignarsi e rassegnarsi ai malfunzionamenti, a situazioni gravi come queste, purtroppo portano poi la politica evidentemente a non prendere nessuna scelta significativa. Direi attualmente, scusate se utilizzo il sarcasmo, un mio obiettivo che forse possiamo raggiungere è quello di farli marcire in carcere, ma mi sembra un obiettivo proprio di brevissimo periodo che non serve a nulla, che non aiuta la sicurezza, perché le persone quando escono poi dal carcere, dopo essere stati nell'acqua, non penso si sono rieducati, o quantomeno l'articolo 27 della Costituzione sicuramente non viene rispettato.
Triggered defiance,
lines of desire.
Otto e 17 minuti, come anticipato salutiamo, diamo il buongiorno al presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, ben trovato.
Buongiorno amici di Controradio.
Allora Calleri, ci deve dare una mano a capire questi dati. In crescita i reati di strada, Firenze tra le città italiane più colpite, seconda solo a Milano davanti a Roma in questa nuova edizione dell'indice criminalità sulle 24 ore basato su dati del Viminale. Adesso ne daremo qualcuno, però noi veniamo da un settembre in cui il punto era stato fatto dal Comitato Provinciale per l'Ordine la sicurezza pubblica insomma titolavamo anche noi reati in calo in città, sì zone critiche, ma c'era una diminuzione, poi c'era tutta la polemica perché si denuncia meno. Ma come sta Firenze dal punto di vista della sicurezza?
Firenze, a parte il fatto che le classifiche vanno comunque sempre interpretate e quindi si può fare un paragone fra le città ex Isole Felici, che hanno comunque, nonostante la legge che oramai consiglia de facto di fare la denuncia, che comunque hanno una propensione alla denuncia, quindi va fatto un confronto fra le città omogenee. Fra queste città omogenee però Firenze è messa malissimo, cioè nel senso è il terzo anno che i dati peggiorano e siamo arrivati a un punto che c'è un peggioramento rispetto al 2019. Io ai dati di miglioramento di settembre non mi ricordo se l'avevo detto a voi o ad altri, non è che avevo creduto, anche perché raccolgo i dati e questo calo a me non risultava dai dati reali che raccolgo come Fondazione Caponnetto.
Quindi perché comunque leggiamo nel lungo periodo, diciamo dal 2019, un deterioramento della situazione.
Sì, e tenete presente che poi c'era stato il periodo 2020-2021, piene ondate Covid, in cui i reati erano crollati, i reati di strada, perché c'era il coprifuoco praticamente.
Certo, certo. Ecco, si registra un aumento in particolar modo rispetto a quale tipologia di reato?
Ma sono i reati di strada predatori essenzialmente, ho visto scorrendo abbastanza in fretta la cosa, che poi sono quelli che risultano anche a me. Tenete presente che solo a Firenze ieri ci sono state 10 spaccate in una sola zona. Cioè, quindi, e magari una parte di queste nemmeno è denunciata, perché i dati reali sono peggio di quelli della classifica del Sole 24 Ore, non dimentichiamocelo.
Sono peggio anche perché mi confermerà Calleri, a Firenze c'è questo aumento, ma sul dato della città calcolato in relazione al numero degli abitanti, però pesa anche il fattore dei flussi turistici che raddoppia rispetto ai residenti. Questo quanto incide rispetto appunto al numero di persone che attraversano quotidianamente il territorio?
Sì, però io la classifica la posso fare solo su numeri certi. E per questo io parlo sempre di dati fra le città paragonabili. E questo dato fra le città paragonabili c'è anche nelle altre città ex Isole Felici, che sono tutte comunque città molto turistiche. Quindi io devo fare il confronto, non tanto fra realtà diverse, ma devo confrontare Firenze con gli anni precedenti. E Firenze con gli anni precedenti sta peggiorando. Ma poi bisogna stabilire perché peggiora, e c'è una causa sociale e una causa giuridica. Peggiora.
Sì, Calleri, sintetizziamo entrambi.
Peggiora socialmente perché Firenze è diventata una città che si sta svuotando. Nel senso, ci sono intere zone dove i residenti sono sempre meno.
E quindi alla mercé, diciamo, della criminalità e del disagio che è facilmente poi...
Perché non manca il controllo sociale del territorio, ce ne mancano le persone che risiedono effettivamente. Un paio d'estati fa, mi ricordo, incontrai un professore universitario italo-americano nel mercato di San Lorenzo che mi ferma e mi fa: sto cercando di andare in questo posto, è il primo italiano che incontro ad agosto. Per dire, quindi manca il controllo sociale del territorio, perché Firenze ha cambiato la propria natura, è diventata una città troppo turistica, e questo aumenta la criminalità proprio a prescindere.
E invece
poi
il versante
c'è un dato, c'è un dato, il versante turistico, quindi il fatto che sia una città oramai troppo turistica, i residenti, è troppo cara diventata Firenze per viverci. Un affitto è troppo alto per una persona normale. Uno ha la fortuna di avere la casa in proprietà perché ereditata, o con un lavoro normale non riesci più nemmeno con un mutuo a comprartela.
E quindi il controllo sociale viene a mancare, perché viene a mancare le persone che la vivono la città. È chiaro. Dal punto di vista invece...
Poi Firenze è diventata una città caotica. Il caos aiuta la criminalità, deve diminuire questo caos, anche il caos della stessa circolazione.
Ecco, anche il caos derivante dai cantieri, dalla cantierizzazione, stavo per chiedere, infatti, cioè questa città che non si riconosce
generale,
più.
I cantieri poi sono temporanei, e quindi quello è sempre un problema solo temporaneo. E ovviamente quando c'è il caos dei cantieri aumenta il caos generale, eccetera. Ma se noi prendiamo che i mezzi più usati dai criminali sono le biciclette elettriche truccate, i monopattini, dove non vengono fatti i controlli a sufficienza, anche che non è semplicissimo farli, e anche bloccarli non è così semplice, bisogna iniziare però a essere creativi, perché sennò noi non invertiremo la tendenza. A livello nazionale dobbiamo cambiare le norme. Noi abbiamo la norma Cartabia che non permette più che nessuno che commette un crimine paghi in realtà, perché fra che rende difficile la denuncia, fra che ha aumentato il tasso di anni per andare a finire in carcere. Ora, una punizione a volte la devi dare, è vero che devi mirare al recupero, ma c'è però anche il concetto di punizione.
Allora, abbiamo davvero poco tempo, ma gli ultimi 5 minuti vorrei che sollecitare Cagliari su due dichiarazioni. Da un lato l'amministrazione è tornata a dire siamo abbandonati da Roma, e quindi l'annosa questione, no, di risorse in termini di organico, di finanziamenti e di competenze anche. Dall'altro riprendiamo un'intervista oggi sul Corriere a Ettore Squillace Greco: integrare, rieducare più agenti non basta, e no ai luoghi comuni. La sicurezza non ha colore politico, questo lo sostiene il procuratore generale, e non c'è una ricetta semplice per raggiungerla. Per questo non bastano più agenti, servono servizi sociali e carceri, non soltanto punitivi.
Allora, indubbiamente Sollicciano oramai è un modello carcerario che non va bene, perché è un colabrodo, perché come non va bene la Dogaglia a Prato. Quindi il sistema carcerario va rivisto, anche creando nuove carceri in cui te riesci a contenere, punire, rieducare e recuperare. Però bisogna iniziare a pensare al modello di sicurezza che si vuole seguire. Noi in questo momento abbiamo un modello che prevale l'impunità, perché guardate che prima che uno finisce in carcere ci arriva per somma di pene. Non è così facile finire in carcere oggi. Poi quando ci finisce, magari ci finirà per un tempo lungo, perché lì si sono sommate tutte le pene.
Ma quindi ha ragione l'amministrazione a dire che è una, diciamo, è una responsabilità del sistema, no? Giudiziario, che poi ricade sulle città.
È un problema complesso. Allora, non si può risolvere né con slogan e né con eccesso di buonismo. Perché noi spesso abbiamo queste due posizioni che si confrontano: slogan da un lato, buonismo dall'altro. Bisogna non essere buonisti, ma essere realisti e non usare slogan, perché questo problema c'è a prescindere ed è un problema complesso ed è difficile da risolvere. Però bisogna risolverlo, perché guardate, se no la situazione diventa senza ritorno. Noi abbiamo ancora un paio d'anni di tempo, poi la situazione tenderà a degenerare, ma questo non è solo un problema italiano, non è solo un problema fiorentino. Noi abbiamo altre realtà in Francia in cui le situazioni degenerano, perché poi dalla criminalità di strada, che bisogna iniziare a trattare come criminalità organizzata in alcuni casi, penso alle pandillas, penso a gruppi organizzati che crescono, e poi vengono fuori le nuove mafie. È nata così la DZ Mafia a Marsiglia.
Cagliari, in conclusione, quando parla di soluzioni creative, un'idea quale può essere?
Ma innanzitutto faccio un esempio. Prendiamo via Palazzolo, di cui si è parlato tanto, no?
Sì.
Controlliamo il traffico dei lenzuoli, perché via Palazzolo ha il problema del traffico dei lenzuoli. Il problema del traffico dei lenzuoli significa a volte caporalato, significa lavoratori in nero, significa tutto un sottobosco che c'è in città. Poi monopattini, fermarli a tappeto tanto nessuno porta il casco, iniziare a colpirli. Poi i monopattini hanno tutti quegli annoleggi GPS, se sono parcheggiati male, multe. Bisogna iniziare a usare la creatività anche per cose che magari uno dice non impatta sulla criminalità di strada, invece no, perché leva il caos.
È chiaro, okay. Sono esempi pratici, anche se vogliamo dei consigli non richiesti, ma che potrebbero essere adottati dall'amministrazione, e ringraziamo, insomma, Salvatore Cagliari sempre per questi...
A disposizione dell'amministrazione, Se l'amministrazione serve, loro lo sanno, io a disposizione, perché qui non bisogna avere colore politico, bisogna intervenire e bisogna dare una mano, cioè proprio per recuperare la situazione.
Presidente Fondazione Caponnetto, grazie per essere stato con noi, ci risentiremo, buona giornata. tema complesso, quello della sicurezza, ma ci sono non soluzioni semplici, ma possibilità anche di affrontare pezzo pezzo il percorso che possa portare nuovamente alla creazione di anticorpi nel tessuto sociale. Tanti commenti che ci arrivano, sono le 8:29 minuti, però tra poco dobbiamo dare la linea alla GR di Popolare Network. Ci scrive una volontaria di Sollicciano sulla situazione carceraria, sul Firenze che sta diventando una città solo turistica, una questione anche di sporcizia, gestione e manutenzione, ma insomma le tematiche le riprenderemo tutte. Adesso linea a Milano e poi torniamo per la nostra newsline, rimanete con noi.
Sono le 8:30, Popolare Network, ancora una buona giornata, le notizie.
C'è stata una grossa esplosione in un deposito di munizioni nella regione di Luhansk, nel Donbass, Ucraina orientale, uno dei territori occupati dalla Russia, lo dicono diversi media locali. L'esplosione sarebbe stata provocata da un attacco con droni ucraini. Media indipendenti riportano poi anche diverse altre esplosioni in Russia, colpite tra le altre una raffineria e una stazione elettrica. Il Ministero della Difesa russo dice di aver abbattuto la notte scorsa 85 droni. Kiev colpisce ormai da settimane le infrastrutture energetiche di Mosca.
Israele ha consegnato i corpi di 45 detenuti palestinesi, lo ha detto la Croce Rossa. La consegna è avvenuta dopo il ritorno in Israele dei cadaveri di altri 3 ostaggi. Gli israeliani hanno anche rilasciato altri 5 detenuti in vita. Sul futuro del cessate il fuoco c'è stata una riunione dei paesi arabi e musulmani a Istanbul, in Turchia, dove si è discusso soprattutto della forza internazionale che dovrebbe garantire la sicurezza a Gaza. Gli Stati Uniti stanno invece preparando su questo una bozza di risoluzione da presentare alla Consiglio di sicurezza dell'ONU.
New York sceglierà oggi il suo nuovo sindaco. Le elezioni hanno diversi risvolti nazionali, lo conferma l'ennesimo intervento di Donald Trump a poche ore dal voto. Il presidente ha invitato a non votare per il candidato democratico Mamdani, definito dalla Casa Bianca un comunista. In caso di sua vittoria, Trump ha minacciato di tagliare i fondi federali alla città.
È per omicidio colposo, oltre che per disastro, l'inchiesta della Procura di Roma sul crollo della Torre dei Conti dopo la morte dell'operaio rimasto sotto le macerie. Si chiamava Oktay Stroic, aveva 66 anni, era romeno, stava lavorando con altri 3 colleghi nel cantiere di restauro della torre sui Fori Imperiali. Un restauro cominciato da alcuni mesi e proprio sulle procedure che avevano valutato la stabilità dell'edificio si concentreranno le indagini della Procura.
Era stato condannato 10 anni fa per avere fatto praticamente la stessa cosa. L'uomo che ieri mattina ha coltellato una donna a caso in piazza Gaio Lenti a Milano aveva colpito sempre con un coltello 2 anziani nella Bergamasca. Per questo fu condannato a 8 anni di carcere e 3 in una struttura psichiatrica. Infine, in ultima tappa, in una comunità per il reinserimento, dalla quale però sarebbe stato allontanato per i suoi comportamenti non idonei. Dopo essere scappato, ieri mattina è stato individuato in serata grazie alla segnalazione della sorella che lo ha riconosciuto dalle immagini diffuse dalla procura.
Sono morti 2 alpinisti italiani che erano dispersi in Nepal. Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali, così come ha scritto il Ministero degli Esteri, la Farnesina, in una nota. Da venerdì scorso si erano persi i contatti mentre gli alpinisti erano impegnati nella scalata del picco Panbari. I connazionali, scrive ancora la Farnesina, erano stati sorpresi da forti nevicate mentre si trovavano a 5.000 metri di altezza. Altri alpinisti che erano con loro risultano ancora dispersi e le ricerche sono tuttora in corso. Il gruppo è stato formato da 8-9 persone. Il tempo oggi in Italia è stabile, con l'alta pressione, cielo sereno in tutte le regioni, qualche nebbia possibile al nord. Ci risentiamo con le notizie alle 9:30.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, per il traffico intenso, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tra Firenze Nord, il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Autunno fiesolano. Fino al 20 novembre al Nuovo Teatro di Fiesole, concerti, spettacoli letterari, teatro e cinema. Sul palco i reading di Fabio Genovesi e Paolo Nori, il teatro di Paolo Nani, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano. E ancora concerto spettacolo di Enrico Ruggeri, Cesare Picco con un omaggio a Kate Jarrett. Autunno fiesolano. Scopri il programma completo su teatrodifiesole.it.
10 anni di Glu Firenze. Musica live, DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com. Sabato 8 novembre alle 22 Edda in concerto con il Messe Sporche Tour 2025 per presentare il suo nuovo album in uscita per Woodworm Universal.
Machiavellerie, il primo festival italiano dedicato al padre fondatore della scienza politica moderna. Dal 6 al 9 novembre al Teatro Nicolini di San Casciano Val di Pesa. Intellettuali e potere al centro della quarta edizione. Tema che sarà spunto di riflessione per gli ospiti Roberto Saviano, Paolo Nori, Nadia Urbinati, Gustavo Zagrebelski, Antonio Scurati, Adriano Sofri e tanti altri. Info e programma completo su teatronicolini.it. Catalyst presenta per autunno fiorentino Freedom 25, la seconda edizione della rassegna di teatro civile con spettacoli, incontri e laboratori in diversi quartieri di Firenze. Giovedì 6 novembre alle 17 alla Biblioteca Luzzi e venerdì 7 alle 17 alla Biblioteca Nova, racconto personale di Bottega degli Apocrifi. Martedì 11 alle 21 al Teatro Cantiere Florida, Down di Collettivo Clochard. Info e programma completo catalyst.it. Prenotazioni info @catalyst.it.
Contro Radio.
It's the only way that the matter gets resolved.
Alle 8.41 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per la nostra Newsline e affrontiamo una vicenda che vogliamo raccontarvi e analizzare nei dettagli. Il 4 novembre, ovvero oggi, si sarebbe dovuto tenere un corso di formazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dal titolo 4 novembre la scuola non si arruola. Un corso di formazione organizzato dal Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali in collaborazione con l'Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole e nelle università, accreditato sulla piattaforma per l'aggiornamento professionale Sofia, si sarebbe dovuto svolgere online. Aveva già un numero altissimo di adesioni, 1300 ed oltre. Bene, il Ministero ha annullato il corso tramite decreto, ha annullato l'evento formativo adducendo la seguente motivazione. Ne estrapoliamo una parte. La scuola non si arruola, l'iniziativa non appare coerente con le finalità di formazione professionale del personale docente, presentando contenuti e finalità estranei agli ambiti formativi riconducibili alle competenze professionali dei docenti. Quindi stiamo parlando di ambiti formativi estranei a quanto dovrebbero fare i docenti. Noi su questo riflettiamo, ma riflettiamo anche sul contesto intorno al quale è avvenuto tutto questo oggi, 4 novembre. Lo facciamo intanto con Federico Giusti de Cobas Pisani. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, sì, della CUB.
Della CUB. Ecco, Giusti, intanto diciamo, perché ci hanno già scritto, che il corso accreditato non si tiene, ma c'è una risposta. La scuola non va alla guerra, l'educazione alla pace risponde alla repressione, e c'è un convegno online dalle 9 alle 13 questa mattina, non accreditato ma con nomi e interventi davvero importanti, e quindi già questa è una forma di risposta.
Sì, non è la sola forma di risposta, ci saranno anche una quarantina di piazze in Italia nel pomeriggio di oggi, saranno tutte piazze destinate a lanciare la parola d'ordine. Il 4 novembre non è la nostra festa, ma andiamo con ordine. Il convegno era stato già accreditato da giorni, poi è arrivata una prima nota ministeriale al CESPES, che era la struttura che organizzava. Gli hanno di fatto contestato che non si fa formazione su determinati argomenti, e quindi tutto quello che è di attualità, in poche parole, gli argomenti di mera attualità non sono oggetto di politiche formative. Ma in particolare potremmo anche dire che a non piacere al Ministero sono altri argomenti: l'argomento del genocidio, l'argomento del riarmo, la questione della riorganizzazione del polo militare industriale attorno alle imprese di armi, la bussola europea, eccetera. Sono tutti documenti ufficiali sui quali una riflessione anche per capire dove sta andando l'Europa, perché investiamo in armi e non in welfare, perché per esempio le nuove linee guida europee in materia di competenze, quanto siano connesse con il sistema bellico in corso. Noi abbiamo mille argomenti per i quali esigere che ci sia un'attività formativa per i docenti che in qualche modo segna anche un'attenzione verso ad esempio il genocidio. Noi abbiamo una visione occidental-centrica di quanto accade all'interno del Medio Oriente. C'è una dichiarazione di Balfour sul finire della Prima Guerra Mondiale che prendeva una cartina e la divideva in base ai voleri occidentali, creando delle identità nazionali in quel settore. E invece rivendicare una visione non eurocentrica, ma andando anche a studiare altre culture, andando a capire come si sta riorganizzando ad esempio l'industria e l'economia di guerra, dovrebbero essere tematiche sulle quali aprire nelle scuole una visione critica. L'osservatorio che cosa ha fatto?
Sì.
L'osservatorio ha organizzato questa mattina un convegno che si vede dalle pagine YouTube e ha ritenuto che questo divieto imposto al CESPES sia un segnale inquietante di quella che di quello che noi definiamo il restringimento degli spazi di libertà di discussione, di confronto e di democrazia nelle scuole di ogni ordine e grado.
Dicevamo il vasto interesse, oltre 1300 le adesioni, la partecipazione da parte dei docenti, non sappiamo quanti di questi si riverseranno adesso sul convegno che da un punto di vista, no, della possibilità di accreditamento il Ministero ha totalmente disconosciuto, diciamo, con questo annullamento, ma dicevamo tutto questo si inserisce in un contesto più diffuso, le mobilitazioni che sono in corso oggi nell'ambito di Non è la mia festa, una forma di protesta e di presa di distanza nei confronti della festa delle forze armate e dell'unità nazionale che viene celebrata oggi.
Ma io vorrei precisare che non si tratta di una contrapposizione con gli uomini in divisa, ma con un sistema, ad esempio, che nei prossimi anni andrà a definire delle regole previdenziali di un certo tipo per chi sta nell'esercito rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, possibilità di carriera, differenze stipendiali e tutto il resto. Io credo che noi abbiamo un dovere morale, etico e culturale riflettere sulla cosiddetta normalità della guerra, che rappresenta ormai uno scenario in cui ci stiamo muovendo con sempre maggiore forza. E quindi le piazze saranno piazze su vari contenuti, ci sarà la questione del genocidio, ma noi pensiamo che sia anche una prima risposta verso lo sciopero generale del 28. Abbiamo una legge di bilancio che non aiuta alla crescita del paese, non recupera potere di acquisto e salari alle pensioni, ma va invece incredibilmente mortificando i salari e finisce col portare incredibili risorse alle spese militari, a mero discapito poi di altre forme di investimento, un welfare, nella manutenzione del territorio. Siamo un territorio che ha un dissesto idrogeologico evidente.
Allora Federico Giusti, rimandiamo all'appuntamento sul territorio pisano alle 18 oggi pomeriggio in piazza Garibaldi, presidio organizzato a Pisa, a Livorno invece 17:30, presidio in piazza della Vittoria con corteo promosso dal coordinamento antimilitarista livornese e da numerose altre realtà. Grazie per essere stato con noi.
E altre piazze, Pistoia, Firenze, Massa con il corteo e insomma le piazze sono una quarantina. Grazie a voi.
Alle 8:48 minuti salutiamo e diamo il buongiorno anche alla professoressa Francesca Di Marco, docente dell'Alberti Dante di Firenze. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, è intervenuta nell'ambito di una nota diffusa dalle scuole di Firenze provincia per Gaza e la scuola per la Palestina, di forte preoccupazione rispetto a questo annullamento, immagino anche tra le aspiranti partecipanti a questo evento accreditato, Di Marco.
Sì, avrebbe dovuto tenersi oggi, che è il 4 novembre, una data a cui ricorrenza si rimanda a una propaganda nazionalista e anche guerra fondaia di celebrazione della Prima Guerra Mondiale nel suo ruolo per l'unità nazionale, senza ricordare quello che è stato invece la Prima Guerra Mondiale dal punto di vista della tragedia collettiva si è rappresentato. E su questo oggi era stato organizzato un convegno dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dal CESTES, che è l'Osservatorio economico e sociale.
Ecco, che risorsa poteva rappresentare per un approfondimento e un aggiornamento anche del corpo docente?
Un aggiornamento, era regolarmente sulla nostra piattaforma di aggiornamento professionale, si sarebbe parlato delle guerre in corso, dei genocidi nella storia, si sarebbe parlato decolonizzare la didattica, che è un tema che in Italia si è affrontato molto poco, e ci sarebbe parlato di cultura della pace, sono temi che ci riguardano strettamente, perché noi insegniamo educazione civica e perché noi siamo tenuti a rispettare il dettato costituzionale, quindi a rispettare l'articolo 11 anche della Costituzione, cioè che l'Italia ripudia la guerra. E in tutto questo invece il Ministero ha cancellato d'imperio il corso, a cui c'erano iscritti già più di 1300 docenti, e quindi che oggi non potranno usufruire del permesso. Noi abbiamo 5 giorni l'anno per formazione, non potranno usufruire dell'astensione dal servizio per frequentare il corso.
Ecco perché questo lo vogliamo dire, abbiamo dato notizia con Federico Giusti che c'è un convegno alternativo di risposta, la scuola non va alla guerra, l'educazione alla pace risponde alla repressione, un convegno online dalle 9 alle 13, ma diciamo non è negli strumenti di possibile formazione dati ai docenti, alle docenti in termini di partecipazione. Si può fare autonomamente.
Chiunque si può collegare su YouTube e ascoltare il convegno, che è un programma anche molto interessante, però noi non lo possiamo fare durante il servizio, ovviamente, cioè in classe. Quindi invitiamo tutti a collegarsi, ma soprattutto vogliamo notare che questo è un vero e proprio atto di censura. Il Ministero dice che il corso è stato cancellato perché non era coerente con la nostra formazione professionale. Io mi chiedo cosa ci possa essere di più coerente per dei lavoratori e delle lavoratrici che devono affrontare l'educazione civica tutti i giorni. Tutte le materie sono tenute ad affrontare l'educazione civica, lo ricordo. E quindi dopo il decreto Gasparri, che in discussione al Senato, parlando con la scusa dell'antisemitismo cerca di fatto di esercitare un controllo su quello che le docenti e i docenti dicono in classe, perché per evitare che si critichi il governo Netanyahu, che si parli del genocidio in corso, adesso è un nuovo attacco alla nostra libertà di insegnamento, sancita anche questa dalla Costituzione. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, scriveva Concetto Marchesi, uno dei padri costituenti.
Di Marco, che clima vivete anche nel confronto con appunto la comunità educante, ma anche con gli stessi giovani, appunto lei in un contesto di superiori, e insomma si fanno delle domande, soprattutto i ragazzi, vediamo le ragazze quanto si mobilitino, no, nella loro indignazione. Tutto questo va a interrompere anche un percorso di dialogo tra generazioni e contesto scolastico?
Questo prova a interrompere un dialogo che però per adesso c'è. Il dialogo nella comunità educante in questo momento è abbastanza vitale e sveglia, e le ragazze e i ragazzi si sono mobilitati con forza in questo periodo. Io sono sicura che questa sia una delle motivazioni che spinge il Ministero ad attuare dei comportamenti così repressivi nei confronti della scuola, a cercare proprio di mettere un vero e proprio bavaglio alla scuola. Noi invece rimaniamo in contatto, rimaniamo in dialogo con le ragazze e i ragazzi, ma anche con i genitori ovviamente, e non lo accettiamo questo bavaglio. Continueremo a parlare di pace, continueremo a promuovere la cultura della pace in classe. Io vorrei chiudere con un personaggio, con uno secondo me dei più grandi intellettuali che ha avuto questo paese, che siccome ha scritto per ragazze e ragazzi si ricorda troppo poco, che è Gianni Rodari. Gianni Rodari ha scritto tantissimo contro la guerra, e posso leggere una piccola poesia di Gianni Rodari?
Certo, Francesca, ci prendiamo questo momento, prego.
Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare e orecchie per non sentire. E ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra.
Ecco, Francesca Di Marco, ci sembra la chiusura migliore anche proprio oggi, no? 4 novembre, festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, che dovrebbe avere un valore costituzionale innanzitutto e quindi fondato sulla pace. E quindi la ringraziamo per questo contributo anche a chiusura, e abbiamo voluto...
Un'ultima cosa, che sì, oggi prego. Alle 17:30 c'è un presidio in Sant'Ambrogio, proprio per la cancellazione, l'ha convocato l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, e ce ne sono in 30 città in contemporanea. Noi invitiamo tutta la cittadinanza, perché questo non è un atto che lede noi docenti e basta, ma è un atto che lede tutta la comunità.
E come dicevamo, allora, anche in apertura di questo approfondimento, a Piazza Garibaldi a Pisa, a Piazza della Vittoria a Livorno, si aggiunge anche Sant'Ambrogio a Firenze e molte altre piazze, non solo sul contesto regionale. Grazie alla professoressa Francesca Di Marco per essere stata con noi.
Grazie Chiara, a presto.
Twisted smile and a wandering eye. Your heart is in danger. Come close now, let me tell you a lie. With a tender heart and a beautiful smile, but things aren't what they seem, so I'll let
e 58 minuti, tanti messaggi che ci arrivano al 342 81 04 111, è una riflessione che abbiamo voluto fare a partire da un caso che non deve passare inosservato, che riguarda il contesto scolastico ma non solo, si inserisce in questo 4 di novembre, festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, speriamo davvero che nell'ambito di queste celebrazioni oggi istituzionali si faccia una riflessione rispetto a quanto questa festa dovrebbe essere incardinata sui principi della nostra Costituzione di ripudio della guerra. E allora vi segnaliamo anche, ci è arrivata da un ascoltatore un'importante segnalazione, nell'ambito della campagna di emergency ripudia la guerra, il quartiere 1 di Firenze promuove per sabato 8 novembre alle ore 10 al Cenacolo dell'Opera di Santa Croce una tavola rotonda con molti interventi e con l'affissione alle 12 simbolo cattolica dello striscione ripudia sulla sede del quartiere 1 in piazza Santa Croce per riaffermare insieme il valore della pace, della giustizia e della cooperazione tra i popoli. Alle 12.30 poi si terrà un flash mob di Emergency ad un anno dall'inizio della campagna ripudia davanti a Santa Croce e largo Bargellini. Questo per quanto riguarda sabato 8. Vi abbiamo detto invece delle manifestazioni promosse per oggi pomeriggio: piazza Garibaldi Pisa, piazza della Vittoria a Livorno e Sant'Ambrogio a Firenze, alcuni dei riferimenti di carattere locale. Adesso una breve pausa, poi contro Radio TV, dunque anche in diretta sui nostri canali crossmediali, Firenze tra le alluvioni di ieri e di oggi, perché se oggi è il 59esimo anniversario dell'alluvione di Firenze del 66, in questi giorni siamo anche al secondo anniversario delle recenti alluvioni della Piana Fiorentina. Allora continuiamo le riflessioni. Raffaele Palumbo avrà numerosi ospiti, professori di geologia, rappresentanti del comitato dell'anniversario per l'alluvione di Firenze, ma docenti di pianificazione del territorio e non solo, perché davvero non possiamo smettere di affrontare la questione dal punto di vista della prevenzione e tutela e rigenerazione del nostro territorio, perché questi fatti non accadano mai più. Sono le 9, breve pausa e poi torniamo con voi, rimanete su Controradio.
La newsline di Controradio. Informazione prima di tutto.
Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025.
Rock Contest 2025. Il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti entra nel vivo. Scopri i protagonisti della terza selezione.
Giovedì 6 novembre al Combo Social Club di Firenze. Stelli 14498, Rental 0012, Mad Medulla, Dreamlog e ELF La Del Furnace. Apertura parte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Contro Radio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers. L'arte come incontro, crescita e inclusione. MAD, Murate Art District, propone corsi e masterclass gratuiti nell'ambito del programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud con fondi FSE. Master in mediazione transculturale del patrimonio del contemporaneo. Alta formazione per figure che raccontano la cultura in chiave multiculturale e inclusiva. E ancora, masterclass per artisti e caregiver con disabilità fisica o intellettiva. E training vocale e improvvisazione teatrale per persone fragili e per cittadini con passato migratorio. Iscrizione ai corsi entro il 10 novembre. Scopri di più su murateartdistrict.it.
Controradio. Piano piano dentro te,
passaggio di forma, da nebulosa a una stella, come da bruco a farfalla di un pianeta che non c'è. Come trovare il coraggio, odissea nello spazio, di un cratere profondo, di quel corpo che non sei più. In un collasso di luce, per una stella che nasce, da gioco stabile di masse geli.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9:05 minuti, oggi il 59esimo anniversario dell'alluvione di Firenze, l'alluvione del 66, in questi giorni il secondo anniversario delle recenti alluvioni della Piana Fiorentina 2023. Le risorse del PNRR che sono state destinate al rischio idrogeologico sono irrilevanti, localizzate per lo più in Emilia-Romagna, mentre negli ultimi anni sono state decine gli eventi alluvionali gravi in Italia e decine di miliardi di euro di danni. Mentre la percentuale di costruito continua ad aumentare, le opere per prevenire il rischio idrogeologico anche in Toscana restano ferme o vanno a rilento e la crisi climatica diventa sempre più drammatica e meno gestita. I nostri ospiti questa mattina, collegati con noi anche in video sui nostri social con la Controradio TV, Nicola Casagli, professore, buongiorno a lei, professore di geologia applicata all'Università di Firenze, ben trovato.
Buongiorno.
Mauro Grassi, il direttore della Fondazione Earth and Water Agenda ed ex direttore di Italia Sicura, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
Professor Giorgio Federici è professore emerito e già segretario del Comitato per il 50esimo anniversario dell'alluvione, presidente del Centro di Documentazione Alluvioni di Firenze. Tra un po' sarà con noi anche Mauro Agnoletti, docente di pianificazione del paesaggio rurale all'Università di Firenze. Giorgio Federici si trova in questo momento all'Alberti di Firenze per un evento didattico insieme alla Protezione Civile. Professore, buongiorno, ben trovato. Senta professore, con la sintesi che è proprio della radio, perché tutti voi avete tanto da dire su questi argomenti, diciamo così, ci racconta dal suo punto di vista brevemente, se piovesse come nel 66,
mi
oggi...
sentite?
Sì, professore Federici, la sentiamo bene, lei ci sente? Perché noi volevamo partire da questa domanda. Professor Federici, può ci dia segni di vita, ci faccia capire se ci riesce a sentire, perché ci domandiamo se piovesse oggi come nel 66 che cosa accadrebbe. Nicola Casagli, risponderei a questa domanda?
Sì, senz'altro il professor Federici è più competente di me, io dico quello che so insomma su questo argomento. Se piovesse la stessa quantità di acqua del 66 uscirebbe dall'Arno meno acqua rispetto a quell'anno, però probabilmente i danni sarebbero superiori, perché nel frattempo la struttura urbana di Firenze è cambiata, è diminuita la popolazione, ma è molto aumentata la presenza di auto nelle zone a rischio di alluvione, e quindi cosa fanno le auto quando c'è un'alluvione è molto difficile da prevederlo e da modellarlo. Quindi diciamo che la pericolosità, cioè la probabilità che avvenga l'evento, è ridotta, ma il rischio, cioè il danno atteso, è aumentato.
Questo è per fare, come dire, una prima riflessione su quello che è stato, quello che potrebbe essere, quello che sarà, però a noi interessa soprattutto capire a che punto siamo in questo 4 novembre e dove vogliamo andare, come vogliamo andarci. Professore Agnoletti, ben trovato anche a lei.
Salve, buongiorno a tutti.
Il tema della pianificazione, del capire se stiamo facendo veramente quello che serve, perché siamo dentro una grande crisi climatica da una parte, una potente antropizzazione che continua a puntare verso la parte urbana, verso le città dense di servizi, con delle congestioni anche importanti. Insomma, siamo dentro una trasformazione che richiede delle risposte contemporanee, professor Agnoletti, sono d'accordo?
Sì, dunque, abbiamo delle trasformazioni che creano soprattutto una forte polarizzazione fra le zone urbane di pianura e la montagna e la collina che sono abbandonate. Quindi ecco, direi che tutto questo squilibrio porta poi a un problema che dal mio punto di vista è abbastanza fondamentale riguardo alla prevenzione del dissesto idrogeologico, che riguarda il fatto che l'assenza della presenza dell'uomo, dell'uomo gestore dell'ambiente, sia del settore forestale che di quello agricolo, porta poi a quell'assenza appunto di manutenzione costante e continua che servirebbe anche per prevenire questi fenomeni di dissesto, perché abbiamo fra l'altro un enorme processo di riforestazione che è avvenuto nel nostro paese, i boschi sono più che raddoppiati da 5 milioni a 11 milioni di ettari e questo non sembra avere risolto il problema. Quindi ecco, mi sembra che bisogna proprio ripensare in toto quelli che sono i meccanismi di intervento e fra l'altro anche riprendere un po' delle elementi del passato che sembrano totalmente ignorati. Ora appunto non ne accenno brevemente, poi vedremo se c'è tempo per affrontarlo meglio, ma nel periodo dall'Unità d'Italia fino alla Seconda Guerra Mondiale furono fatte migliaia di opere di sistemazione idraulica forestale delle nostre montagne, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Alpi alla Sicilia, alla Sardegna, di cui sembra non si sappia più nulla, anche qui nel nostro Appennino, diciamo. Ecco, a quel tempo il tema era ancora più sentito di oggi e tutto questo grandissimo lavoro ha comportato degli investimenti che, come sa bene il collega Casagli, forse oggi sarebbe impossibile ripetere, ma comunque sono opere che andrebbero controllate, andrebbe visto in che stato di manutenzione solo, perché il momento, come hai detto, è di emergenza.
È così. Professor Federici, riusciamo a sentirci? Perché vorrei chiederle, dal 50° anniversario, andiamo verso il 60°, cosa è cambiato, se è cambiato Pronto? Qualcosa? Professore, ci sente? Va bene, lo sentiamo.
Pronto, mi sentite?
Proviamo a attivare un collegamento col professor Federici in maniera diversa, diciamo così, mentre invece vado anche dal nostro prossimo ospite, Mauro Grassi, per sapere che dicevo male, Grassi, dell'occasione persa del PNRR all'inizio?
Ma direi quella è eclatante. Sull'acqua sono state messe briciole, 4 miliardi e mezzo su 200 miliardi. E l'acqua è uno dei temi, non solo alluvioni ma anche la siccità, tutte queste tematiche, le frane, insomma, quindi diciamo c'era tanto da investire, si è investito pochissimo, però il tema è anche un altro, che nel 50° con Mattarella nel Salone 500 fu lanciato il grande piano di Firenze, con Italia Sicura investimmo diverse centinaia di milioni per fare tutte le opere che servono a questa regione, a questo fiume, e di queste opere, diciamo, oggi sono state fatte soltanto, per esempio, 4 casse d'espansione, è stata fatta una soltanto, sono passati quasi 10 anni. Cioè, il problema nostro italiano è che mettiamo poche risorse, poi le risorse che mettiamo, ci vuole per un'opera sopra 1 milione, ci vogliono circa 8 anni. È una cosa che va superata, cioè bisogna trovare le forme per accelerare le modalità di spesa e quindi per fare in modo che i cantieri lavorino. Dovremmo arrivare alla fine del grande piano di Firenze a circa 60 milioni di metri cubi di laminazione. Sono una cifra importante che consentirebbe, rispetto a quello diceva anche Casagli, non di non avere un'alluvione se ci fosse un concerto meteorologico come quello del 1966, tutti sotto bacini a livelli di piogge elevatissime, ma sicuramente a livelli di danno e di fuoriuscita di acqua molto molto inferiore.
È chiaro. Senta Casagli, ma è corretto se le dico che il problema non è l'asta dell'Arno ma il reticolo minore? Oggi?
Sì, il problema sono entrambi. Diciamo che con il cambiamento climatico sono diventati un po' meno probabili, ma sempre possibili, gli eventi di pluviometrici, cioè di venti di pioggia di grandi estensioni come quello che nel 66, ricordiamo, ha interessato tutta l'Italia centro-settentrionale, non soltanto Firenze, mentre sono diventate molto più frequenti rispetto al passato le piogge brevi, intense, con intensità elevatissima che si concentrano su aree ristrette che sono difficilissime da prevedere. Sono quelle che hanno colpito la Toscana l'anno scorso, sono quelle che hanno colpito di nuovo la Toscana e non solo la Toscana e anche le altre regioni confinanti e anche a marzo di quest'anno. È molto difficile prevedere dove arriveranno e con che intensità arriveranno, ma dove arrivano producono effetti purtroppo devastanti e l'unico modo per mitigarne gli effetti è sapere come comportarsi, soprattutto evitare danni alle persone, si evitano cercando di non essere in macchina quando succedono questi eventi, perché gli incidenti gravi succedono in macchina, non in casa.
Professor Federici, ci riproviamo, ben trovato di nuovo.
Grazie, ben trovato.
Senta professore, ma in questi quasi 10 anni, diciamo dal cinquantesimo ad oggi, che cosa è cambiato?
Ma direi che c'è stato migliorato da vari punti di vista, anche se il problema, come i colleghi che ho sentito hanno detto, non è che è molto cambiato. Dove fosse come nel 66 la città sarebbe allargata negli stessi punti più o meno di prima, con quello che è cambiato in positivo, perché facciamo migliori previsioni. Cominciamo a imparare dagli allarmi, abbiamo la protezione civile che funziona meglio. Io insomma sono al liceo che con la protezione civile devo fare una conferenza
Purtroppo non riusciamo a sentire il professor Federici come vorremmo. Non, collegamento sfortunato questa mattina. Senta Grassi, ma noi non riusciamo a sentirla, professor Federici, però quello è il problema. Proviamo.
Mi sente ora?
Ora meglio. Proviamo perché la linea è un po' disturbata.
Sì, no, ma sono qui in un bunker dell'ufficio di presidenza. volevo solo introdurre un aspetto, quello della resilienza della città. Se venisse un'alluvione oggi sarebbe catastrofica, ma in maniera molto diversa da quella del 66. Più o meno tutto verrebbe allagato nello stesso modo, però gli effetti, diciamo, la pericolosità non è molto cambiata, ma il rischio idraulico probabilmente per alcuni aspetti è diminuito. Sicuramente non avremo più i danni al patrimonio culturale, avremo meno morti grazie alla previsione idrometeo, alla protezione civile, però c'è un aspetto: quanto ci metterebbe Firenze a riprendersi da un'alluvione di oggi? Bene, recentemente due colleghi del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università hanno fatto uno studio interessante e hanno studiato in quanto tempo i 176 siti del centro UNESCO che sono censiti dall'UNESCO sarebbero di nuovo disponibili dopo un'alluvione oggi. E la cosa è piuttosto interessante, perché Firenze nel 66, parliamo di resilienza, si riprese lo stimano in circa 500 giorni. Oggi un'alluvione di questo tipo, quello fu il tempo per cui 176 siti diventarono di nuovo visitabili. Oggi la stessa cosa
richiederebbe, loro stimano circa 400, sì, quasi 400 giorni. Perché questo è importante per la resilienza di Firenze? Perché chiaramente per Firenze la ripresa significa ripresa del turismo. Ecco, io volevo darvi questo elemento, e ovviamente loro però stimano che quando le opere che avete ricordato saranno realizzate, ecco che Firenze rimarrà a rischio solo nella zona di Scandicci a valle della città. Ecco, volevo segnalarli perché questo tema della ripresa della città dopo un'alluvione, e poi diciamo chiudo dicendo, fra le cose positive che secondo me sono successe in quei 10 anni come cura del territorio, è stata il lavoro dei consorzi di bonifica, perché dopo la legge di oltre 10 anni fa che li ha fatti diventare, come dire, responsabili di tutto il territorio regionale, secondo me hanno fatto un buon lavoro, hanno fatto piccole casse di espansione sugli affluenti che avevate ricordato prima, e udite udite, approfitto e chiudo per dire che sta partendo un progetto che si chiama ARNU 2026, promosso dai consorzi di bonifica, e il 7 a Pontedera c'è un convegno a cui immagino che alcuni di voi parteciperanno, comunque partecipa un mucchio di enti, ma la parola d'ordine di questo convegno è ARNU che unisce, per cui in maniera quasi miracolosa ci saranno i comuni di Firenze, Pisa e Pontedera. Questo convegno si svolge a Pontedera nella sala del Piaggio, che hanno scelto questa per ARNU 2026 come prima parola d'ordine, ARNU che unisce. Voi capite che si tratta di un evento quasi unico nella storia della Toscana.
Infatti, professor Federici, grazie per essere stato con noi.
Scusate, ma sono gli studenti.
Ce l'abbiamo fatta alla fine. Senta.
Saluti a tutti.
Grazie, saluti. Grazie professor Giorgio Federici. Senta, professor Agnoletti, ma dal suo punto di vista, che cos'è che dobbiamo fare da subito, secondo lei?
Ma dunque, intanto riprendere il filo della tematica di cui stiamo parlando, perché vorrei ricordare che la legge sul vincolo idrogeologico del 23 e la legge sulla bonifica integrale, che sono due pilastri da questo punto di vista per il nostro paese, correttamente individuavano nella sistemazione della montagna e quindi nella risoluzione dei problemi a monte delle pianure dove stanno le nostre città l'azione dello Stato. Mi sembra che oggi ci si concentri moltissimo sui danni, e anche nella nostra discussione attuale parliamo soprattutto di cosa succederebbe alle popolazioni di Firenze e dei comuni limitrofi nel caso del ripetersi di questa alluvione. Va bene, diciamo, possiamo fare case di espansione in pianura per fare in modo che una nuova esondazione dell'Arno possa creare meno danni, però questo non risolve il problema che l'acqua che arriva attraverso i nostri fiumi e, come dicevi prima, l'articolo minore viene dalle nostre montagne. Quindi ecco, se non si prende in mano il tema di quello che c'è a monte delle città, delle nostre pianure, mi sembra che ci preoccuperemo sempre di più degli interventi, diciamo, per ridurre le problematiche successive a questi fenomeni, ma non di andare a ridurre, diciamo, la causa, che al di là del cambiamento climatico sta appunto nelle zone montane. Questo, ecco, non vedo un cambiamento in questo. Come è stato già detto, ci sono stati tanti interventi e insomma la situazione va vista insomma nel suo complesso. Vorrei ricordare che intorno a Firenze, per esempio, esistono circa 300 chilometri di terrazzamenti, che sono un sistema creato per le attività agricole, ma che ha una grande efficacia dal punto di vista della riduzione della possibilità di avere dei problemi derivanti dagli eccessi di acqua, perché l'acqua viene rallentata e quindi abbiamo una riduzione dei coefficienti di picco. Abbiamo un fenomeno che è già stato studiato al tempo dell'alluvione. Ricordo uno studio che fu fatto nel Valdarno Superiore che spiegava come il ripristino e la manutenzione di tutti i terrazzamenti abbandonati in quella zona punto dell'Arno avrebbe avuto un effetto paragonabile a quello delle case di espansione. Ora, al di là del fatto che questo sia possibile o meno, però ecco quello che ritengo è di rivolgere la nostra attenzione a queste zone montane che mi sembra non vengano considerate. Mi sembra un po' come nel problema delle aree interne, no? Nell'ultimo rapporto sulla strategia delle
aree interne
si diceva che queste ormai è una battaglia persa.
Ormai sono andate, ormai le abbiamo perse, infatti. Questa è una cosa veramente drammatica ed è un punto di vista, uno sguardo, un atteggiamento su quelli che tra l'altro sono, rappresentano anche la maggioranza della popolazione italiana, gli abitanti dei piccoli comuni e delle aree interne che vengono in questo modo dimenticate. Grassi, lei da dove ripartirebbe? Cosa c'è da fare subito per fare anche quello che diceva il professor Agnoletti, cioè non piangere domani ma muoversi prima?
Mi sembra che il tema che veniva detto, il territorio, quello diceva Agnoletti, perfetto. Secondo, evitare il consumo di ulteriore consumo di suolo, perché quello diceva Casagli, la stessa alluvione, se tu hai tante più case, tante più macchine, tante più infrastrutture, la stessa alluvione crea danni doppi rispetto a prima. Terzo, fare queste opere strutturali e cercare di farle in maniera e con tempi più celeri. Quarto, siccome è vero che il cambiamento climatico genera alluvioni spesso nei fiumi minori e genera esondazioni e allagamenti di tipo pluviale nelle città, creando danni enormi, bisogna andare verso la costruzione di quello che abbiamo chiamato la città spugna, cioè una città che riesce a fare i conti con l'acqua che piove dal cielo, e quindi cercare di fare drenaggi, di fare assorbimenti, di rendere la città più adatta a tenere l'acqua, a non farla andare intanto nelle fognature, creando disastri completi anche dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, ma anche cercando di fare in modo che l'acqua che cade nelle città non crei tutte le volte dei danni, ma diciamo una città resiliente alla pioggia. Sembra una cosa così tranquilla, e invece le nostre città non sono abituate a fare i conti con le piogge. Bisogna, siccome il cambiamento climatico genera questi eventi, come diceva prima Casagli, piogge intense in poche ore e in piccoli territori, bisogna essere resilienti e capaci di poterle gestire. Queste sono le cose che farei, e sono tutte cose che richiedono soldi, ma richiedono tanta organizzazione e governance moderna e innovativa.
La governance moderna e innovativa a cui si riferisce Mauro Grassi è una governance che ci permette di non arrivare a cantiere fra 3 anni e a realizzazione dell'opera fra 20, per intenderci.
Ma non solo, scusa Raffaele, anche ad avere un coordinamento generale del tema, certo. Acqua. Noi oggi l'acqua è divisa in 100.000 rivoli, se ne occupano tutti di più. Non c'è un coordinamento. Se tu vai da un ministro a dirgli: ma quanto spendete voi per il dissesto idrogeologico? Ogni ministro ti dà un valore diverso, non ci sono dati su cui elaborare. Cioè, basta con questo pressappoismo su un tema che è centrale nel nuovo cambiamento climatico.
Molti plausi sui nostri, sul numero WhatsApp, i nostri messaggi che stiamo ricevendo a queste cose che ci state raccontando. Professor Casagli, un minuto a chiusura anche per lei su come uscirne, come impostare la questione in maniera diversa.
Ma è già stato detto, io sono d'accordissimo su quello che è stato detto dai colleghi prima di me. Sappiamo esattamente cosa serve fare, il problema è che non lo facciamo. Quindi serve mettere in cima, in alto nell'agenda politica, gli interventi per la difesa dal dissesto idrogeologico. Qualcosa si sta muovendo, nelle ultime campagne elettorali, almeno in Toscana, si è sentito parlare di questi problemi, lo dimostra anche questa trasmissione, perché in genere Casagli, Grassi, Federici, Agnoletti venivano sentiti dopo i disastri, qui invece ci state sentendo prima, e questo è un passo avanti culturale molto importante. Io penso che sia, per sconfiggere il dissesto idrogeologico, sia necessario un'evoluzione culturale di tutto il paese, non soltanto politica ma a livello di tutti i cittadini, un po' come si è fatto per tante altre attività, per i rifiuti, la gestione dei rifiuti, il divieto di fumo nei locali e tante cose. Se continuiamo a costruire su suolo vergine e a consumare suolo senza, nell'indifferenza generale, il problema non lo risolveremo mai e non lo risolveremo con i vincoli e con le regole.
Nicola Casagli, grazie davvero per essere stato con noi, grazie a Mauro Agnoletti, grazie a Mauro Grassi, buona giornata a voi, grazie per essere stati con noi.
Grazie, arrivederci.
Grazie, salutiamo i nostri ospiti.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Come diavolo si ferma questa sveglia, mannaggia la...
Buongiorno e buona fortuna all'imperdibile sveglia di Controradio dal lunedì al venerdì alle 6 del mattino e alle 7.45. The Blurb, the show about nothing, con Jimmy Tranquillo.
Mamma mia!
Controradio.